E siamo qui allora con Stefano Ghittoni. Ciao, ben trovato.
Ciao.
Ciao. E allora, insomma, Stefano Ghittoni, già nei Dining Rooms, assieme a Bruno Dorella, De Roni, Novo, Bacchita Pietra, eccetera. Poi Francesco Giampaoli, già nei Sacri Cuori, ma anche produttore, cofondatore di Brutture Moderne, l'etichetta per cui esce il vostro primo album, Spazio, 1918. Ecco, da dove parte la vostra idea musicale? Cosa vi ha unito?
Allora, ci ha unito, come spesso capita, la casualità, nel senso che comunque io conoscevo Bruno da tantissimo tempo, però ultimamente ci vedevamo meno, perché lui si era trasferito da Milano a Ravenna. Abbiamo fatto un concerto insieme a Leoncavallo e io in quel periodo stavo lavorando al disco ultimo dei Dining Rooms e ci è venuta l'idea di fare una collaborazione. Più o meno la stessa cosa è successa con Checco, con Francesco Giampaoli, e lì la collaborazione nasce da una cosa fatta con tutti i Sacri Cuori e poi una specifica con lui. Niente, comunque il disco, i pezzi si fanno, c'è una buona sensazione, una buona vibrazione e niente, poi il disco esce e a un certo punto io decido di chiedere, siccome io faccio molte produzioni, molti sketch, a volte anche così senza un significato preciso, quando c'è qualcosa che mi affascina, dei campionamenti o comunque delle atmosfere, e chiedo a loro se per caso potesse interessare una collaborazione di questo tipo, cioè di sviluppare in modo, cioè un po' come era stato fatto con i Dino, però in modo diverso, nel senso che comunque a questo punto, cioè, la parola finale non spetta più teoricamente a me, ma spetta a noi. E quindi abbiamo iniziato, loro hanno detto, ma sì, interessante, perché no? Allora ho iniziato a mandare appunto queste basi, queste situazioni, che erano già abbastanza strutturate, ma non, diciamo, complete come lo sono adesso, e loro hanno lavorato. Il disco ha preso un po' di tempo, nel senso un paio d'anni, perché si mischiava in tutti i nostri 12.000 progetti, serate, concerti, altri dischi, e quindi aveva momenti di accelerazione, momenti di rallentamenti, eccetera, eccetera, e adesso poi è finito, è stato pubblicato, è un disco secondo me interessante.
Sì. E qual è stato il primo brano completato?
Sai che non mi ricordo, perché vabbè. è tutto così sfocato, non mi ricordo, forse potrebbe essere addirittura Spazio 1918, che poi diventa un pezzo anche fondamentale, visto che ha dato il titolo all'album, però non sono sicuro, penso di sì.
Va bene. Comunque, insomma, questa canzone, che è appunto la title track, sembra entrare in uno spazio vuoto e poi portare i propri doni musicali, trasformando l'atmosfera che prima era quasi angosciante, insinuosa e accattivante.
Sì, infatti è molto strano quel pezzo.
Ecco. Come l'avete composta?
Appunto, io mi sono occupato della parte angosciosa e accattivante. Loro si sono occupati di quella più accattivante, nel senso che io comunque avevo dato una base più, diciamo, più compatta, non era considerato questo cambio, e invece loro, e la bellezza appunto delle collaborazioni è questa, cioè che tu comunque parti con un'idea di brano e poi diventa una cosa completamente diversa.
Ecco.
Un'accelerazione comunque sì, che si muove sempre appunto in queste atmosfere così un po' tipo colonna sonora, forse è quasi più jazz in alcuni momenti, sì, appunto, c'è un'accelerazione che potrebbe anche sembrare, non dico inspiegabile, però è comunque insolita, invece ha il suo perché. Quando poi abbiamo lavorato sui titoli e sul concept dell'album, ci sembrava interessante che desse il titolo all'album e fosse il primo brano. perché comunque un po' ha questa sensazione quindi di proprio di apertura, come per dire adesso iniziamo, e poi perché c'era questa sensazione per l'inaspettato che potrebbe diventare una delle prerogative del GDG Modern Trio per le prossime produzioni, diciamo.
Bene. Nel disco poi ci sono 3 interferenze di pochi secondi, sono ad opera del trio o di voi suddivisi?
Ognuno ha fatto la sua interferenza, infatti c'era stata anche questa idea di chiamarla con i nostri cognomi, poi in realtà è passato questo discorso dell'interferenza. Se vuoi ti dico gli autori.
Sì, esatto. Allora, Interferenza 1
è Giampaoli, Interferenza 2 è Ghittoni, Interferenza 3 è Dorella.
Ecco, va bene.
La mia, la 2 è stata fatta nel centro di Milano, praticamente in zona Piazza del Duomo, è un field recording di un lavoro che avevo fatto per altre cose, cioè la sonorizzazione di un video, e avevo tutte queste vagonate di materiali, di voci, su cui poi ho aggiunto questi colpi. Quella di Bruno penso sia stata fatta in riva a un fiume, e quella di
Giampaoli
un po' più insolita, faceva parte forse di una situazione o dal vivo, o anche quella è un field recording, una festa di messicani o comunque gente dell'America Latina, forse peruviani addirittura, sempre nel Ravennate. Mentre quella di Dorella, se non ricordo male, era stata fatta in Liguria.
Ok, benissimo.
Insomma, vabbè.
Va bene, insomma poi c'è il blues, inizia con un'interferenza, poi la batteria, la chitarra spinta, e con questi effetti e beats insomma si crea una coreografia perfetta, emulando la trasformazione dallo stato embrionale che diventa corpo, in questo ricamo intrecciato e solido, come è venuta fuori?
Ma diciamo che, allora, come ti dicevo, il modo di lavorare è sempre stato abbastanza simile, nel senso io davo lo spunto iniziale e loro lo sviluppavano. Fondamentalmente io avevo il tocco, se vogliamo, quello digitale, anche se poi io per definizione tendo a lavorare molto con dei campionamenti, cioè di musica analogica, cioè di cose più organiche, no? Uh-huh. E loro hanno aggiunto invece la parte analogica, cioè la parte... Sì, da parte del suono, no, non tanto emozionale, proprio anche con una pasta di suono, nel senso che comunque Giampaoli ha una collezione clamorosa di strumenti di tutti i tipi, contrabbassi, cioè se vai a casa, cioè casa sua praticamente è uno studio vivente, dove ci sono i contrabbassi ovunque, chitarre, tastiere. Bruno ha meno strumenti, però anche lui ha una grossa identità sonora. E quindi praticamente loro espandevano il senso delle mie
idee,
delle mie piccole, delle mie idee, dei miei spunti, dandogli ovviamente, aggiungendogli strati su strati di materia, fondamentalmente, di materia così emozionale, ecco. Infatti, diciamo che quasi tutto quello che pervade il disco ha fondamentalmente 3 riferimenti clamorosi, cioè clamorosi, più importanti di altri. Uno è un po' l'ispirazione delle library italiane, cioè questi sketch, questi come dire, questi brani che sono, cioè così, che sono proprio fatti per essere appoggiati su azioni filmiche o oppure comunque sono appunto sonorizzazioni. Il secondo è l'hip hop strumentale, che ai tempi si chiamava trip hop, che un po' più questo utilizzo di ritmiche di un certo tipo, di derivazione appunto hip hop e funk, e il terzo è David Lynch, cioè la sua filosofia, la sua poetica.
Okay.
C'è molto in tutti e tre il cinema in generale, ma nello specifico David Lynch, soprattutto Giampaoli è molto
vinto
in quella dinamica. Sì, okay. C'era. Quindi diciamo questi qua sono i tre punti principali. Poi ovviamente c'è ovviamente la cinematicità che ci pervade probabilmente quasi in tutte le altre cose che facciamo, e insomma eccetera eccetera.
Ok, e toni si fanno esotici, marittimi, in spirit, dove tu canti, insomma c'è questo, c'è il lasciarsi andare in programma tra gli intenti della giornata, come è venuta fuori?
Allora, Spirit è una canzone strana, nel senso che l'ho scritta da solo, ed è fondamentalmente, cioè nel senso che la melodia l'ho scritta anche su dei pezzi miei, poi ovviamente ognuno ha messo il suo, si è allargata, si è espansa con l'arrangiamento. È una canzone strana perché è stata costruita su un campionamento di un pezzo di kraut rock, e però è stata composta come se fosse un pezzo di spiritual jazz, il cantato, quindi è una cosa molto minimale che lavora molto su, dal punto di vista della lirica, del testo, un po' sulla solitudine, su...
sull'astratto
forse. Su come scusa?
Sull'astratto, nel senso.
Sì, sull'astratto, ma neanche tanto, nel senso che questo è lo spirito dei nostri giorni, questo è lo spirito di questo tempo, io vorrei andare oltre, però non sempre è così facile, vorrei raggiungerti, cioè in questo raggiungerti potrebbe essere potrebbe avere una doppia valenza, appunto potrebbe essere l'amore, potrebbe essere l'equilibrio, potrebbe essere la pace sociale, in questo momento è anche male,
benissimo.
Cioè la pace sociale, cioè una giustizia sociale, la pace sociale è un po' improprio.
Ok, poi c'è anche Astro Blu, insomma dei dibattiti che sembrano voler andare solo in una direzione, ma poi arriva il vocione del basso che rassicura sulla possibilità di essere liberi, e così le vie diventano molteplici e meno complicate, come è venuto fuori?
Ma diciamo che appunto, ripeto, queste domande sarebbero state più interessanti per loro, perché questo disco ha due posizionamenti, cioè una composizione mia che è assolutamente solitaria e una composizione loro che è una composizione di duo, perché abitano vicino, perché questo è un disco che è stato fatto in tre città, no? Però Lido di Dante e Ravenna sono molto più vicini di Milano a entrambe le situazioni. E poi, come dicevo, io mettevo questa parte più digitale, quindi questa parte già più compatta, già più costruita, mentre loro potevano sperimentare di più. Quindi diciamo, per quello che riguarda la mia composizione è fondamentalmente simile a tutte, cioè ci sono dei sample che mi affascinano, che mi portano ad altri sviluppi ritmici, sviluppi melodici, però non ci sono proprio delle dinamiche che sono quelle che ti portano quando lavori con un'altra persona. Però diciamo fondamentalmente quello che ci piace della resa del disco è che è un disco che rappresenta abbastanza bene quello che noi siamo, nonostante siamo più di una cosa. Non so se sono stato chiaro, sì. Perché forse
sì. Sarà la vostra sintonia che porta.
Sì, insomma, devo dire che adesso anche quando stiamo tornando dal vivo, abbiamo iniziato a luglio a fare le prime date, abbiamo fatto appunto il primo party all'Anabi, nella Maria di Ravenna, che abbiamo fatto un po' di date, altre le faremo da ottobre. E diciamo che dopo i primi assestamenti ci piace anche suonarlo dal vivo, non so come dire, è una situazione che ci rappresenta. Infatti stiamo già ipotizzando di fare un album nuovo, cioè di non far passare tanto tempo tra uno e l'altro.
Bene.
Per quanto poi appunto c'è un altro discorso che però vabbè un po' cinico, e poi effettivamente in questo momento storico bisogna capire anche, cioè bisogna capire, ovviamente uno li poi dischi li fa. È un momento veramente di grossa confusione sul discorso dei supporti, sulla quasi definitiva scomparsa dei negozi, sul fatto che c'è una produzione molto più ampia del piccolo mercato che c'è, insomma, però
sì, questo è... suonare dal vivo comunque aiuta, se si riesce.
Suonare dal vivo comunque aiuta, ah. Sì, a parte che comunque è il primo punto di partenza per mettersi appunto in discussione e per mettersi in contatto con la gente che ti segue, cioè che ti segue o comunque non necessariamente che ti segue ma che ti ascolta. Ed è comunque oramai quasi una delle ultime formule che sono rimaste per vendere i dischi, cioè nel senso che comunque purtroppo il ritmo dell'industria musicale porta a considerare un disco vecchio dopo un mese, cioè fondamentalmente non c'è, e quindi sei tu che devi cercare di dare, di allungare la vita. Adesso noi abbiamo fatto un video, noi per quanto riguarda la grafica e i video collaboriamo con Pozzi, che è il bassista dei Cacao, sempre un altro progetto che conoscerai sicuramente, sempre di brutture, sì, moderne,
sì.
E adesso sta lavorando al terzo disco, al secondo video, quindi uscirà questo video, forse magari faremo un'uscita digitale di un singolo, sarebbe bello anche magari fare un 7 pollici in attesa dell'album nuovo, insomma un po' di materiale l'abbiamo già. Nel frattempo tre brani li stiamo anche già facendo dal vivo, perché diciamo Spazio 1918 è un disco corto, cioè un disco alla vecchia, come si dice, cioè un album che dura 30 minuti, cioè come quando...
Un EP lungo quasi.
Come?
Come un EP lungo.
Sì, beh, diciamo gli album ai tempi duravano mezz'ora, cioè quando uscivano solo in vinile, la musica prima del CD e prima del digitale. Adesso sì, 90-30 minuti sembra bene. Vabbè, quindi questo per dirti che comunque quando poi abbiamo iniziato a fare le prime date dal vivo, cioè avevamo un repertorio troppo basso e quindi troppo breve, quindi abbiamo ipotizzato di aggiungere altri brani. E quindi ce ne sono tre fondamentalmente, uno che apre il concerto, che è una situazione molto di attesa, molto appunto interlocutore, come per dire avvicinatevi, molto, molto bello secondo me, con un beat proprio sinuoso. C'è invece una situazione invece sì, gli altri due sono due brani molto ritmici, anche un po' più dissonanti, uno più spostato verso il funk, quasi classico, però molto, con una visione molto percussiva, e l'altro anche fondamentalmente.
Ecco,
quindi questi possono già essere l'inizio del prossimo disco, sì, che avrà una formula più o meno simile, che però potrebbe avere magari delle sorprese.
Ma questi ultimi brani ci avete lavorato come questi, quindi iniziando da te che mandavi?
Sì, allora un brano, cioè questo intro, al momento non ci abbiamo ancora lavorato, nel senso che abbiamo provato a inserirlo nei concerti, e quindi io fondamentalmente ho tenuto tutte le cose aperte, praticamente non ho tenuto invece delle cose chiuse su cui loro hanno suonato. Per adesso è un lavoro molto ambientale, di feedback, di suoni, però potremmo lavorarci. In un secondo caso invece era una base che avevo mandato su cui si è lavorato con questa formula qua, e il terzo è un brano che era partito invece da Francesco Giampaoli, e che è questo Costo Zero, ed è una cosa che era già molto minimale ma già abbastanza strutturata, sulla quale io ho lavorato a livello ritmico, e anche Dorella, nel senso che Dorella suona soprattutto delle percussioni, perché poi il nostro set setup dal vivo è praticamente, cioè, molto semplice ma anche ricco, nel senso che io comunque gestisco l'elettronica e i sample dal vivo, qualche tastiera eccetera eccetera, Dorella suona la chitarra e una percussione elettronica e Giampaoli suona il basso e una piccola tastiera, un opi, e quindi ci sono molti momenti in cui questi suoni sì. In cui magari non suona il basso, cioè per esempio nel primo brano suona magari delle parti con la tastiera, col basso fa un feedback. Poi ci sono anche due momenti di solo per basso e per chitarra, come se fosse nel dal vivo, cioè due piccoli ritratti su cui io intervengo proprio con delle cose minimissime.
Ecco, vabbè. E allora, insomma, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato dove? È stato registrato su questi tre spazi che sono Milano, dove quasi sempre è nata l'idea di partenza, Ravenna e Lido di Dante. Lido di Dante non so se conosci, è un posto appunto sempre vicino a Ravenna,
sì,
un posto molto affascinante, molto ai confini della società quasi, nel senso che, no, ovviamente se non vorrei fare una brutta, cioè no, è un posto strano, cioè comunque un posto dove all'inizio andavano un po' più insomma un po' borderline, ecco, nonostante abbia comunque un'identità assolutamente civile, però è un posto insolito, bisognerebbe passarci per capire, e forse parlare anche con Giampaoli che fa un po' di racconti. Comunque era un posto dove magari ci andava la gente al confino, piuttosto che i primi insediamenti di gente che veniva da altre nazioni, piuttosto che altre cose, che quindi hanno creato un po' questa allure, questa fascinazione un po' insolita.
Okay.
Bella. Cioè, per esempio un campeggio di nudisti, cioè, che è abbastanza insolito in Romagna, cioè.
Okay.
Nel senso che non è che c'è la spiaggia di nudisti, c'è proprio il campeggio di nudisti, dove tu comunque vai a fare il bar, io questa cosa qua non l'avevo mai vista, cioè, nel senso.
Ok, ma ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate?
No.
Ecco, benissimo. E invece chi ha
fatto? No, penso proprio di no, nel senso che almeno io qua ovviamente parlo per me, però come ti dicevo, questo gioco dei rimandi, poi cioè, si trova una soluzione abbastanza...
Che piaceva a tutti, insomma.
Sì, poi comunque il 3 è un po' il numero perfetto, cioè noi comunque non abbiamo leader specifici, quindi non c'è il cantante, non c'è comunque qualcuno che magari pensa di essere più importante degli altri, e comunque sai, quando sei in 3 è facile, basta che due dicano va bene, il terzo un po' si deve adeguare, però in realtà non ci sono stati neanche, non dico tensioni, ma neanche discussioni su come venivano le cose, cioè un progetto al momento sembra molto libero e liberato.
E invece chi ha curato la copertina del disco?
La copertina è sempre Matteo. Matteo Pozzi.
Ok.
Lui è anche un grafico ed è quello che ha fatto anche il video, non so se l'hai visto.
Sì, di Audrey Blues.
Sì, delle motociclette.
Ah, ecco.
Che vanno al contrario con tutte queste situazioni qua, anche qua con molti...
motivi geometrici anche, sì.
Sì, con questa sempre con questa sovrapposizione di strati in alcuni casi, oppure le cose che torno, sì, no. Diciamo sì.
Ok. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, il disco è distribuito da Audioglobe E quindi io spero che in qualche negozio arrivi. Cioè sicuramente io posso parlare per quello della mia città, che è Milano, il disco si trova, per esempio a Milano si può trovare da Psycho, da Serendipity, da Dischi Volanti, altrimenti si può richiedere alle Brutture Moderne, che ha un mail order, oppure sulla nostra pagina Facebook.
Ok.
Che è abbastanza
frequentata. Cioè,
sì, è viva, c'è cioè una pagina piccola, un progetto nuovo, un progetto giovane, e quindi però noi siamo attenti, quindi la gestiamo noi tutte e tre, quindi arriva direttamente la richiesta. Infatti qualcuno già ce l'ha chiesto, perché in effetti, e questo è un po' il problema appunto anche delle distribuzioni indipendenti, il fatto che non ci sia più un grandissimo tessuto, oppure i nostri concerti.
Ok, e quindi avete delle date, dicevi, da ottobre?
Allora il 1° ottobre suoniamo a Cremona, uh-huh, al Fico, all'Osteria del Fico, che è un posto bellissimo, un lunedì sera, è un posto, un piccolo, una piccola osteria nel centro di Cremona, però con un bel palco, con una bellissima frequentazione di pubblico, insomma una cosa affascinante. E poi suoniamo il 27, mica le date, faccio sempre un po' fatica. Comunque guarda, a fine ottobre facciamo Roma, suoniamo al Cisim, che è appunto al Lido di Dante, e Roma e Avellino. E poi a fine novembre suoniamo a Milano, a Leoncavallo, al Festival della Terra Trema, non so se lo conosci.
Sì, sì, benissimo.
Infatti siamo molto contenti di partecipare. Okay. Dove tra l'altro ci siamo rincontrati io e Dorella, perché nel 2014 avevamo fatto questa data in cui suonava, c'era prima una narrazione sui cibi fatta da Don Pasta, poi c'erano i Ronin dal vivo e poi c'ero io come DJ.
E quindi vi siete incontrati?
Sì, ci hanno rinvitato, nel frattempo siamo diventati anche amici con Laura, insomma, con i ragazzi del Folletto.
Bene, bene, io ti ringrazio, allora è stato un piacere.
Io ringrazio te, spero di averti aiutato nelle tue domande,
sì, cioè, con le mie risposte. Perfetto, mi hai tolto anche molte curiosità.
Io ti ringrazio.
Insomma, io spero di vedervi dal vivo prestissimo, allora, insomma, da ottobre spero arriverete anche da queste parti.
Sì, mi auguro di sì.
Va bene. Ok, allora
ci occupa Dorella, anzi, se comunque qualcuno fosse interessato, eventualmente il booking è Ovo Booking, quindi oppure le eventuali richieste possono arrivare anche sempre sulla nostra pagina Facebook e poi noi le dirigiamo a chi di dovere.
Perfetto, allora grazie ancora Stefano Ghittoni,
grazie a te.
Modern
Un abbraccio.
Tree. Alla prossima, ciao.
Un bacio, ciao Bella, ciao.